Buongiorno da Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle 12.30, o meglio, alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e, come di consueto, io vi ricordo che potete scriverci al 331-6214013 con Telegram, WhatsApp o con un SMS, oppure potete scriverci a diretta @popolarenetwork.it con una mail. Come di consueto ci potete anche scrivere a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, e ritroverete in podcast gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi sul sito di Radio Popolare. E allora sarà un'intervista di Roberto Festa al poeta e scrittore svizzero Vanni Bianconi, il nostro ultimo argomento di quest'oggi nella seconda parte, a partire da un suo libro nato da un'esperienza personale. Sarà di nuovo nostra ospite nella seconda parte Lella Costa, condirettrice insieme a Serena Sinigaglia del Teatro Carcano, che introdurrà le iniziative di un progetto triennale dedicato ad Alessandro Manzoni proprio dal Teatro Carcano. Mentre Tiziana Ricci ci porta a scoprire qual è l'opera che quest'anno sarà esposta in Sala Alessi a Palazzo Marino, è dei fratelli Crivelli, e in questa prima parte capiremo quali sono le caratteristiche di questo polittico. Mentre nella prima parte un'intervista di Barbara Sorrentini al regista Andrea Corsini per il suo Verein, l'unico film italiano in concorso al Noir in Festival, che sarà proiettato il 4 domani alle 21 alla Cineteca Arlecchino. Noi siamo media partner del Noir in Festival. E quindi ascoltiamo l'intervista che Barbara appunto ha fatto a Andrea Corsini.
Andrea Corsini, il film è Ferine, in concorso al Noir in Festival, un film che parte da un cortometraggio di qualche anno fa. Il titolo è Ferine, insomma, alcuni così, qualche indizio c'è, un film che non si può raccontare tanto, però ci sono dei momenti un po' horror, ci sono delle atmosfere un po' linciane, soprattutto all'inizio, e poi ci sono dei luoghi, quindi partirei dalle atmosfere, poi però andiamo a indagare i luoghi perché sono importantissimi in questo film.
Sì, le atmosfere del film allora nascono da un paio di principi che volevo portare dentro questo progetto. Uno era quello di ambientare una storia con elementi di genere in un'ambientazione diurna, che quindi andava un po' in contrasto con tutto quello che riguardano alcuni dei cliché dell'horror, che sono quelli dell'oscurità. E per farlo cercavo questo tipo di provincia in cui si respirasse un po' questa solitudine, questi luoghi isolati, come la villa della protagonista, come la tenuta dell'antagonista, come questo centro commerciale che arriva anche dal corto, che sono andato a ricercare anche nel film, per costruire questo mondo codificato sicuramente nel mondo reale, ma che avesse un'inquietudine di fondo, una solitudine di fondo che un po' rappresenta anche un po' questi personaggi estremamente soli.
E appunto vediamo i luoghi, c'è questa villa pazzesca, dov'è? Ma ci sono anche dei boschi, c'è il centro commerciale, giustamente sì, c'è provincia, ma ci sono appunto anche luoghi più immersi nella natura, oppure come questa villa in cui succedono cose di vario tipo, con una grande piscina. Sì. Dove si trovano e come li hai adattati al film?
Sì, noi abbiamo girato in Piemonte, questa villa si trova nella provincia e è stata una ricerca abbastanza lunga, perché ero proprio alla ricerca di un luogo che fosse estrema rappresentazione di un codice nel film, che è quello della migrazione, che quindi mettesse in contrasto la parte selvaggia, che è quella rappresentata da queste località boschive, con la bulimia architettonica della nostra civiltà di provincia, che quindi è identificata dal cemento, da una bulimia architettonica anche un po' dissonante. La villa della protagonista nasce dall'idea di avere una villa minimal, di alta borghesia. Il brutalismo era uno dei codici che secondo me riusciva a racchiudere bene tutti questi espedienti. Però poi va trovata, e la fortuna è stata che esisteva veramente in Piemonte, che è una regione dove abbiamo prodotto il film, dove abbiamo girato il film, questa villa di Gusmici, che è stata poi abbandonata per questioni familiari per anni, è stata ripresa in mano da questa coppia che l'ha ristrutturata e che abbiamo, non senza fatica, convinto a invadergli casa per 3-4 settimane.
Come mai hai scelto di utilizzare, insomma, un cast internazionale? Perché c'è, cioè, la protagonista Caroline Bracken, che è irlandese, e poi comunque ci sono, insomma, c'è un misto, e poi il film è quasi tutto in inglese.
Sì, guarda, questa è stata una decisione abbastanza radicale, presa non così tanto prima, ripresa un anno prima, dicevamo. Ci sono tanti, ovviamente, fattori che influenzano una decisione come questa. Io ero estremamente aperto e felice di fare un film che potesse dare un respiro più internazionale al pubblico che poteva incontrare. Una delle formule è sicuramente quella di fare un film in lingua inglese. Le opportunità sono queste. La prima, che mi permette di lavorare con attrici di un calibro estremamente alto. La seconda, non voglio perdere quello che dicevamo prima, questo tipo di ambientazione. Io voglio riuscire a mantenere l'identità del film e che possa comunque essere un contenitore plausibile per avere dei personaggi che parlano in lingua inglese. Il risultato è stato quello di ricostruire il background dei due personaggi principali che portano la lingua inglese in un contesto in cui comunque continuiamo a essere in Italia. La formula quindi è quella di costruire tutti dei personaggi che hanno la lingua inglese come seconda lingua e che riescono ad interagire con i personaggi senza essere autodoppiati. È più difficile da spiegare che poi da vedere, però tendenzialmente è un film in lingua inglese ambientato in Italia, perché i personaggi parlano in lingua inglese.
C'è un altro aspetto che non è indifferente, il fatto che siano comunque soprattutto donne nel film, e i maschi hanno veramente delle parti, non dico irrilevanti, però insomma minori, e anche nella locandina le attrici sono citate quasi solo le attrici donne. Allora, com'è questa scelta? Naturalmente c'è anche l'aspetto della tematica, soprattutto all'inizio, la questione di una maternità, sì. Anche qua non si può dire troppo perché sennò si capisce, però insomma il tema è importante fin dall'inizio.
Come sai, insomma, un film si sviluppa su tanti fronti contemporaneamente, nel senso che nel momento in cui le prime idee narrative, di struttura narrativa di questo film nascono intorno al personaggio di Irene, dal driver importante che ha, che è questo desiderio di maternità. Su questo personaggio è stato un processo estremamente naturale e non studiato, quello di circondarlo da altre figure che potevano incorporare una sorta di matriosca di rapporto madre-figlia all'interno del film, sia dal punto di vista dell'antagonista, sia dal punto di vista della finta alleata che c'è nel film, sia dal punto di vista di questa nuova bambina che diventa un po', diciamo, il metronomo di tutto quello che succede. È un percorso naturale che nasce intorno al personaggio di Irene, quello di aver costruito dei personaggi femminili estremamente diversi l'uno dall'altro, ma che hanno un unico comune denominatore di essere estremamente sole.
Un'ultima cosa, che poi non è ultima, è la musica di Pino Donaggio. Come sei arrivato a queste atmosfere musicali, che appunto, ritornando un po' all'atmosfera linciana che dicevamo all'inizio, qualche modo accompagna quel tipo di riferimento.
Lavorare con Pino Donaggio è stato uno dei sogni che avevo quando sognavo di fare il regista, e a volte quando dici le cose ad alta voce poi succedono, nel senso che nei tanti anni di sviluppo di questo film ho avuto l'opportunità di incontrare una persona che è riuscita a mettermi in contatto diretto con Pino, ma parliamo di 4-5 anni fa, la prima volta che ci siamo sentiti, e ha visto un po' il mio corto e abbiamo iniziato a dialogare. Sono andato a trovarlo, gli ho detto un po' le idee che avevo. Io amavo le sue musiche, ma non solo per Brian De Palma, ma anche per il film di Nicolas Roeg che aveva fatto, e ho detto: guarda, non penso di poter dare degli input precisi di che musiche voglio, però sono sicuro che voglio un tema musicale. Il tema musicale è Irene, è questo personaggio che ha un percorso estremamente importante, e poi ho gli elementi di genere, che sono altrettanto importanti, ma che sono dosati in maniera abbastanza specifica nel film. Quindi per me c'è un tema musicale e le sue varianti, e ogni tanto ci sono le musiche di genere che entrano a puntualizzare determinati momenti. Questi sono, penso, gli unici input che ho dato a Pino. Quando ho letto la sceneggiatura, poi ci siamo incontrati poco prima delle riprese, e lui mi fece sentire una sorta di "ti faccio sentire un demo, ma non è ancora apposta". Era già meraviglioso, ed era il tema principale del film.
Grazie.
Ed era l'intervista di Barbara Sorrentini al regista Andrea Corsini, il cui film Ferine o Ferain in inglese, che poi vuol dire la stessa cosa, sarà proiettato il 4 dicembre alle 21 alla Cineteca Arlecchino del Noir in Festival, ve lo ricordo, Radio Popolare Media Partner.
Ain't it nice? Second best. Ooh, ain't it good? Second best.
Ed era The Last Dinner Party con Second Best. Parliamo, si avvicinano le feste e quindi ritorna un appuntamento ormai classico a Milano, quello di una importante opera che viene esposta gratuitamente in Sala Lessi a Palazzo Marino con una installazione apposita per la cittadinanza e i visitatori per appunto tutto il periodo festivo. Quindi anche quest'anno un'opera rinascimentale a Palazzo Marino. Da oggi 3 dicembre fino all'11 gennaio si potrà ammirare in Sala Lessi, ingresso libero, Il Politico di Monte San Martino di Carlo e Vittore Crivelli. Ascoltiamo Tiziana Ricci.
Il Politico di Monte San Martino, opera di Carlo Crivelli e del fratello minore Vittore, è un'opera del 1490, composta da 10 tavole con una predella raffigurante Cristo benedicente tra i 12 apostoli. Al centro la Vergine col Bambino, evoca appunto il tema natalizio. Il Politico è un'opera, come dicevamo, di Carlo Crivelli, che però a un certo punto dovette lasciare il lavoro, probabilmente per altri incarichi, altre committenze. Così fu completato dal fratello Vittore, la cui mano però si nota, più accademica, meno brillante, dai toni attenuati. Resta comunque un'opera incantevole, che si potrà visitare in Sala Alessi fino all'11 di gennaio, a ingresso libero. Giovanni Morale, vice direttore di Gallerie d'Italia, è uno dei curatori.
Siamo davanti a un capolavoro.
Sì, veramente è una cosa straordinaria, perché sono quelle piccole gioie che l'Italia ci offre, perché è talmente ricca, e quindi è un po' un scovare questi gioielli nascosti in questo piccolo borgo che è adombrato dai Monti Sibillini di 700
anni. Vicino a Macerata, no?
Sì, è vicino a Macerata, ma è diocesi di Fano, ecco perché quest'oggi verrà anche l'arcivescovo di Fano, quindi è un contesto straordinario di questa Italia centrale che ci regala cose nuovissime, ancorché antichissime, perché dobbiamo sapere che questo Politico è l'unico fatto dai due fratelli Carlo e Vittore, veneziani di nascita ma poi marchigiani di adozione, ma soprattutto sono molto contento perché è un Politico che richiama, che arriva in questa città, che è la città crivellesca, perché Milano ha ben 15 Crivelli, soprattutto la Pinacoteca di Brera, poi ce ne ha due al Pol di Pezzoli, due molto piccoli,
e
al Castello hanno due santi di una predella del Politico 1472, quindi spero che sia l'occasione.
Crivelli Carlo,
no?
Perché Vittore
è un po' più accademico, e quindi diciamo che forse l'amore deve essere dato al maggiore di nome e di fatto, perché è il più grande dei due fratelli, però un'occasione magari che dopo questa visione, aver visto i particolari, le punzonature, la cura del dettaglio in cui il visitatore può perdersi, magari gli venga voglia di andare nelle sale della Pinacoteca Bredense,
certo,
per ammirare appunto i grandi Carlo,
ecco,
che abbiamo a Milano.
Senta, descriviamo un pochino agli ascoltatori quest'opera, perché è composta da tante tavole,
sì,
no? Sono 10.
Sono una decina di tavole, perché abbiamo anche una predella molto frastagliata. Allora, la parte centrale c'è la Madonna col Bambino nascente, ma già in posizione quasi da pietà, quindi che è un po' una prolessi della morte di Cristo. Sopra la Madonna c'è Cristo deposto, e in asse verticale abbiamo nella predella Cristo risorto e benedicente. Quindi esattamente c'è un asse liturgico, no? Perché il sacerdote consacrava davanti a questi corpi di Cristo, conservava il corpo di Cristo davanti al deposto, al nato e al risorto. Quindi c'è una macchina liturgica vera e propria. Ovviamente in un contesto paradisiaco, perché appunto queste asse cristologiche è accompagnato da grandi santi legati al territorio, come ad esempio Caterina d'Alessandria, che è quella che è un po' il leitmotiv sia del catalogo.
Infatti avete scelto quella, perché è la più bella.
Ma queste perle,
bella della Madonna.
È più bella della Madonna, anche perché lei è di Carlo e non di Vittore come la Madonna, e quindi l'abilità di Carlo Maggiore si vede molto, perché è molto più incisiva, ed è intestataria di un convento benedettino proprio a Monte San Martino. Ovviamente a sinistra di Cristo deposto c'è un bellissimo San Martino, che è il patrono della città, che è il patrono della chiesa, ed è appunto dal nome al paese, in cui c'è il miracolo in cui taglia il mantello per il povero, che è Cristo, in cui c'è questo meraviglioso cavallo con questi occhi che sembrano aver già capito cosa succedeva, in una abilità straordinaria di rendere tutta questa scena in spazi piccolissimi, con prospettive veramente seducenti.
Senta, In Crivelli domina l'oro, la foglia certo. d'oro, che vabbè la troviamo in tanti,
sì, sì, sì.
ma in Crivelli è proprio una
e
cosa...
Sì, perché lui è stato un po' anche il suo cruccio, perché lui vive in un'atmosfera, in un periodo straordinario, no?
Noi abbiamo, fine del 1400,
quindi nel resto d'Italia, soprattutto a Firenze e Venezia, c'era già il pieno rinascimento, avevamo il Ghirlandaio, avevamo i Bellini, quindi questo modo di dipingere un po' vecchio stile, un po' gotico internazionale, con questi fondi oro, non piaceva al pubblico dell'Ottocento e del Novecento, ma solo nel 1961 c'è stata una riscoperta di quest'autore, proprio come un primitivo, ancora legato a stilemi primi quattrocenteschi, anche se appunto siamo... Quindi ancora in quell'area i committenti volevano questo oro che ricordava la ricchezza, il nitore appunto paradisiaco, età, e mentre in altre latitudini un po' più moderne, più legate al contemporaneo, come appunto i Bellini o Tiziano Giovane, che già prendeva le sue prime mosse alla bottega di Giorgione, sviluppavano quello che veniva chiamato proprio il vero Rinascimento.
C'è da segnalare anche l'iniziativa Natale nei Borghi di Milano e ne abbiamo parlato col dottor Claudio Salsi. Vi dico già che la partecipazione alle visite è gratuita in questi borghi e il calendario completo, le modalità di prenotazione sono disponibili sui canali ufficiali del Comune di Milano e dell'Associazione Antichi Borghi Milanesi. Ma sentiamo il dottor Salsi.
C'è un fatto storico importante. Nel 1923 la città di Milano ha assorbito 11 comuni autonomi che erano indipendenti con i loro sindaci, i loro consigli comunali ed erano dei villaggi più o meno grandi che includevano anche dei villaggi più piccoli che chiamiamo borghi, no? Che a loro volta avevano un'autonomia architettonica, urbanistica, eccetera. Quindi vogliamo ricordare questa evoluzione della città di Milano. Attualmente i quartieri non sono altro che lo sviluppo di questi spazi che ci sono
e
creati.
Quindi cosa fai?
Quindi facciamo visite guidate in 16 chiese delle periferie milanesi.
Legati a questa... mostra.
Legati a questa mostra, idealmente. Allora sono 16 chiese.
16 chiese dove fate visite guidate.
Dove facciamo visite guidate e 3 borghi. Lambrate,
ma fate chi?
L'Associazione Antichi Borghi Milanesi, le guide di Civita e associazioni che lavorano in questi borghi o in queste abbazie, come l'abbazia di Chiaravalle, come la Certosa di Garignano. Ci siamo accordati con i parroci per organizzare queste visite guidate, entrare nelle chiese e in alcuni casi con i volontari abbiamo organizzato anche visite guidate in 3 borghi milanesi: Monlue, che era la sede degli umiliati, Figino, che è ancora un borgo autonomo staccato dalla città, e Lambrate.
Allora, era il servizio di Tiziana Ricci sull'opera che da oggi fino all'11 gennaio sarà esposta in Sala Alessi a Palazzo Marino a Milano, come da tradizione, sempre a ingresso libero, Il Polittico di Monte San Martino di Carlo e Vittore Crivelli. Noi fra poco abbiamo un appuntamento, quello con la pubblicità, prima però un brano, Chains of Love.
I'd rather lay down in thorns, I'd rather drown in a stream, I'd rather let myself on fire. I should've been
la pubblicità e ritorniamo fra poco con la seconda parte di Cult. Bentornate, bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. Come vi anticipavo da sommario, comincia un progetto che è un progetto ad ampio spettro, di lunga durata, che il Teatro Carcano dedica ad Alessandro Manzoni. Ce lo facciamo raccontare fra un momento, a partire dall'eredità di Manzoni, un quiz show su Manzoni e i Promessi Sposi, che appunto dà il via a questo progetto triennale di arte partecipata a cura di Serena Sinigaglia con Lella Costa. Buongiorno Lella.
Eccoci, buongiorno. Che presentazione impeccabile. Sono...
Grazie, ogni tanto ti ricordi, l'ultima volta sbagliavo i titoli dei tuoi spettacoli e questa volta mi sono riscattata.
Ma secondo me perché questa roba qui suona talmente singolare che uno la va a ridere un po' di volte, ma ho capito bene.
Veramente, insomma, vedo qui, o quiz show sul Mangione, o quiz show, diciamolo più italianamente, ci si può iscrivere. Perché il pubblico partecipa, essendo un quiz, mi pare assolutamente indispensabile. Ed è il via di un progetto. Ma intanto diciamo cosa succede stasera fino al 7.
Allora, stasera succede che c'è la prima, il debutto di questo, che è un... Io spero che sia sorprendente come lo è stato anche per me, che mi sono ovviamente buttata, perché quando sono i progetti di Serena Sinigaglia per me sono fantastici, e poi perché per noi ragazze del Carcano avere questo legame con la città, non dimentichiamoci che il titolo intero di Promessi Sposi è una storia milanese, quindi ci piace che ci siano questi legami, è anche un modo per restituire alla città un po' di quello che ci ha dato. Ecco. E questa idea di fare un percorso che sia contemporaneamente un racconto, anche con ironia, sia dei Promessi Sposi che della vita un po' di Alessandro Manzoni, magari andando a smontare un po' di luoghi comuni. Il quiz, cioè la gara, che siamo un popolo nato e cresciuto a quiz, no? Pane e giorno. E poi però anche per me è un grande privilegio di leggere alcuni brani che temo oggi si debba dire iconici, perché così ci si capisce meglio, sono brani meravigliosi dei Promessi Sposi, di quelli che magari a scuola o per conto tuo, insomma, hai letto senza regalarti la bellezza che c'è nella lettura ad alta voce, perché veramente la scrittura di Manzoni è cinematografica, ma proprio ti ridà le immagini, i profumi, le atmosfere, le situazioni psicologiche, quindi è veramente, insomma, spero di essere all'altezza.
Ma dai, sono assolutamente sicura che è una cosa che ti è divertito molto, quella di ritornare, no, a spulciare cose che abbiamo tutti studiato, ma che quando ci è capitato di incontrarle da giovanissimi facevamo anche altre cose. Adesso in realtà ricordiamo che è il 240esimo, no, della nascita di Manzoni, quindi c'è anche
mi
questo...
pare proprio di sì. E soprattutto chi ha incontrato, chi ha avuto la fortuna nella propria vita scolastica di incontrare degli insegnanti o delle insegnanti, certo, che lo amavano e quindi l'hanno fatto amare, ancora oggi ti dice no, ma è una meraviglia. E mentre, ahimè, temo la maggioranza, comunque molti dicono no, che palle, veramente, è una sorta di, è molto divisivo i Promessi Sposi in realtà, no? Perché c'è chi lo ama, chi li ama moltissimo, e il nostro tentativo, beh, soprattutto quello che ci interessa è questo progetto triennale, quindi partiamo con questa cosa più ridotta, più semplice, veniamo dal Nos Milano in cui abbiamo coinvolto veramente una quantità fine esagerata di persone, però è stato magnifico abitare il palco così in tanti, ma dall'anno prossimo si ricomincerà ad abitarlo così in tanti, perché l'anno prossimo, cioè, abbiamo individuato come tema dei Promessi Sposi appunto alcune tematiche, per esempio l'amore dei giovani, che sarà quello che caratterizzerà l'anno prossimo, e quindi avremo dei ragazzi che già iniziano con i laboratori quest'anno, perché in realtà Renzo e Lucia sono due pischelli, e quindi ragionare su quello che vuol dire l'amore oggi, tenendo come falsariga Manzoni, è una bella idea. E il terzo anno sarà la peste, e quindi la malattia, la pandemia, l'epidemia, e devo dirti che spero che, insomma, stasera di essere in grado di renderla anche appunto dal palco, la sensazione che fa oggi rileggere le pagine che Manzoni dedica alla peste, con questa premessa che Ludovico Settala, medico, avvisa subito che il contagio è avvenuto ai confini col territorio di Bergamo, ti assicuro.
Mamma
che
mia, è vero.
Fa veramente una grande impressione. Così come tutti i meccanismi che si innescano subito dopo, no? La negazione, nessuno che prende, e così come leggere oggi, forse perché ci siamo passati, che nella peste del 600 sono morti i 2/3 dei cittadini milanesi, i 2/3, fa riflettere, no? Quindi è il nostro modo di procedere, facendo amicizia con i classici, instaurando un rapporto confidenziale rispettosissimo, che poi ci porta a frequentarli di più, no? A sentirli più come roba nostra.
Certo. Collegarli anche, insomma, con delle ricorrenze che alla fine sono nella storia.
Sì, ma senza mettere troppe didascalie, no? Perché poi è bello che si colga quello che la nostra sensibilità individuale, parlo degli spettatori, coglie, no? È un po' quello che mi dico sempre, qualsiasi spettacolo mi capiti di fare, come quando mi chiedono ma che cosa speri, ma spero che chiunque sia venuto si porti via qualcosa, cose diverse, non sono io a decidere quali, che però ci sia sufficiente ricchezza, sufficiente stimolo, che ognuno vada via con qualcosa di bello.
Allora, questa sera, se ho ben capito da quello che già ci hai raccontato, in realtà ci sarà proprio appunto le due squadre, l'un contro l'altra armata, ma che tipo di domande? Ci dai un aiutino?
L'aiutino, allora ci spiego, le due squadre che sono di 6 persone, di 6 concorrenti, che io ho definito i maso volontari, perché nei volontari c'è sempre un filo di masochismo, cioè non sanno bene a che cosa vanno incontro, sono sul palco con me e rispondono alle domande. A un certo punto però a questi, chi vorreste partecipare, perché è veramente molto divertente, chiediamo di iscriversi prima, cioè di chiamare il teatro e dire voglio fare il concorrente. Invece tutto il pubblico verrà poi coinvolto, perché farà l'aiuto da casa praticamente, quando ci sono delle situazioni controverse su qualche domanda, il pubblico dice la sua, che non necessariamente sarà quella giusta, non sappiamo.
Quindi il pubblico può intervenire, suggerire, sostenere una squadra più che là?
No, questo no. Il tifo non l'abbiamo previsto.
Non si può fare.
Vediamo anche un po'. Lì appunto spero di... Capisci, mi diverte anche questa cosa che in realtà...
Che non si sa bene... che reazione,
anche un po' l'animazione da villaggio turistico,
il quiz è un punto di passaggio fondamentale dell'animazione, insomma, per cui non è
quello, il quiz, il racconto, la lettura, poi non lo so, poi forse non so, smonto anche le scene, non lo so, diciamo, farò qualcosa di utile e manuale.
Ok, allora immagino ci sia,
volevi sapere, le domande sono sia sui Promessi Sposi, ecco, abbastanza, alcune sono un po' carogne, ce n'è una carognissima che infatti vale il doppio di punti, e altre su alcuni eventi della vita del Manzoni. Però siccome chi si iscrive lo sa, si ha studiato un po', dovrebbero cavarsela, ecco.
Io vedo qua degli esempi, tipo quanti anni ha la monaca di Monza? Io sinceramente
non è una domanda del copione.
No, certo, perché gli esempi per forza.
Quanti anni ha la monaca di Monza?
Ma sai che non lo so? Ma dipende da quando.
Avere 25 anni.
Quando era bambina e la costringevano a giocare con le cose da suora, era piccola. Quindi.
Soprattutto è finita in convento a un'età veramente vergognosa e non se n'è mai fatta una ragione, quindi poi capiamo anche che, anche se magari appunto non ha fatto robe bellissime, però ci aveva tutte le ragioni, ecco, è stata veramente violata nel peggiore dei modi, e questo spiega anche perché poi nell'incontro con Lucia abbia una curiosità e quasi un desiderio di mettere un imbarazzo quasi crudele, no? D'altra parte ha un'avidità, vuole sapere che cosa succede fuori da lì, perché lei lì dentro è stata costretta veramente molto molto tempo. C'è anche un'altra cosa curiosa, non tutto ma di tutto, piccola enciclopedia popolare, la vicenda di Gertrude e Egidio, che come sappiamo si ispira a personaggi realmente esistiti che si chiamavano diverso. Proprio sotto il carcano ci sono le rovine del convento di San Lazzaro, dove sono stati ritrovati nell'Ottocento i resti di questo corpicino, questo piccolo scheletro di neonato
che potrebbe
essere quello appunto del bambino nato morto di Gertrude e di Egidio. Pare poi ci fosse anche una bambina, ma insomma non è che...
Ma anche perché lì vicino, no, c'è un antico convento dove si dice sia transitata,
certo,
lei, no?
Certo.
Cioè io questo me lo ricordo quando andavo a scuola, ci veniva indicato.
Vedi, tu saresti la concorrente perfetta.
No, ma io non so un tubo, non mi ricordo niente, ho la memoria di un criceto. E quindi non è... bello anche l'idea di rispolverare espressioni manzoniane entrate nell'uso comune.
Perché non ce ne rendiamo conto di quante ce n'è. Quella forse più è, questo matrimonio non sa da fare.
Ma anche Adelante Pedro.
Adelante Pedro, questa non l'abbiamo messa. Adesso che me la suggerisci.
Per dire di muoversi a chiunque, insomma, anche non a Pedro. No. Insomma, per cui
ma
non...
con giudizio, certo. Quindi...
ma con giudizio. E poi Carnea, di chi era costui, naturalmente?
Chi
immagino.
Essere un vaso di ferro tra i vasi di coccio.
Ma del senno di poi sono piene le fosse, manzoniano?
Non lo so, noi non ce l'abbiamo, ma adesso vado a verificare subito.
Scusate, non volevo turbare l'archiviazione.
Avere i grilli per la testa, sì, è manzoniana.
Ah, sì?
Il diavolo e l'acqua santa è manzoniana, sì sì.
Non sempre ciò che viene dopo il progresso, a me sembra che questo in parte richiami Verdi, visto che c'erano dei contatti.
Non so, ce n'è una che non...
Torniamo al passato, sarà un progresso, disse Verdi, no? Cioè, deve essere una roba che girava un po' così fra le case... di quelli che stavano a Milano.
Le case milanesi lì, con quella cerchia lì. No, c'è una cosa divertente che sono anche i nomi delle vie, perché praticamente tutte le persone, tutti gli uomini legati a Giulia Beccaria, la assai birbantella mamma di Alessandro Manzoni, hanno a che fare con delle vie milanesi, da Pietro Verri, che era il fratello maggiore, nonché colui che con Cesare Beccaria, papà della Giulia, ha fondato il caffè, ma Giovanni Verri, fratello più piccolo, pare che fosse il padre naturale di Alessandro, perché Don Pietro Manzoni
era anziano.
Era anziano, e la Giulia poi, dopo essere passata da via Verri, che è molto centrale, da piazza Beccaria, che è altrettanto centrale, poi però si è innamorata di Carlo Imbonati, che con lui non è andata a vivere ad Afori, come sarebbe più sensato.
No, lui è fra Bovise ed Afori, e quindi un altro...
L'abbiamo messo ad Afori.
È molto lunga via Imbonati, possiamo consolarlo così, ecco. Cioè,
no? Sì, ma non so, forse non lo saprà.
Forse non gliene frega niente. Ecco. Va bene, allora grazie Lella come sempre.
Grazie a te come sempre, grazie. Io spero che veniate in tanti, perché è una roba, è divertente.
Guarda, io ti dico che vengo e quindi...
Vieni sul palco però, vieni.
No, ma no, ma dai, scusa, lascio spazio ai cittadini e alle cittadine, ci mancherebbe altro. Semmai posso muovere una fronda, come per sì. l'assalto ai forni, esatto. dal pubblico se non siamo d'accordo su certe risposte o su certe questioni. Sai quelli che guastano qualunque cosa, ecco, per cui insomma no, sto scherzando. Va bene.
Sono contenta, grazie davvero.
Allora, l'eredità di Manzoni da oggi al 7 dicembre al Carcano, un quiz show su Manzoni e sui promessi sposi per tutti coloro che vogliono tornare a parlarne, ma è solo l'inizio, non è che un inizio di un progetto che durerà 3 anni dedicato ad Alessandro Manzoni dal Teatro Carcano. E un saluto anche a Serena Sinigaglia. Grazie, ciao, a grazie. Presto. Ciao,
grazie,
ciao.
Grazie a tutti, vi aspetto. Grazie
ciao,
mille.
Ciao. Tindle Heaven Thunder featuring Sufjan Stevens ci conduce all'ultimo argomento di quest'oggi, che è un'intervista di Roberto Festa. Si intitola Wahoo, un'odissea al contrario, il libro del poeta e scrittore svizzero Vanni Bianconi, che viene presentato oggi alle 19 alla libreria del Convegno di Milano. Il libro racconta l'esperienza di Bianconi sulla Wahoo, una delle 50 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, che sono salpate verso Gaza per rompere il blocco navale israeliano, portando cibo e medicinali. In queste pagine Bianconi ci offre diario di bordo di quei giorni, i fatti, le paure, i pensieri, il carcere, il ritorno in un racconto che intreccia passato e presente, che si nutre di continui riferimenti letterari e tra questi proprio l'Odissea. Roberto Festa ha intervistato Bianconi domenica nel corso della Domenica dei Libri ed ecco un brano dell'intervista in cui Bianconi spiega come l'azione della flottiglia e l'impegno delle persone che vi hanno preso parte sono state manipolate mediaticamente e politicamente.
Come dice Albanese, Gaza è una cartina al tornasole della nostra società, della società degli uomini, dei nostri stati democratici, degli accordi e tutto quanto. Lo è anche a livello di media e il rapporto delle varie culture, pensiamo all'Europa per stare qua vicino, e Gaza e la Palestina, no? E in un paese come la Svizzera, con tre culture linguistiche, quella italiana, francese, tedesca, per me è stato rivelatore I media di lingua italiana ci hanno seguito io molto, moltissimo, quelli di lingua francese un po', però tra i naviganti svizzeri che erano una quarantina c'erano 36 svizzeri francesi, 3 svizzeri italiani e una svizzera tedesca. E i media svizzero tedeschi invece, malgrado la Svizzera tedesca abbia per esempio adottato il dialetto svizzero tedesco negli anni 30 quando c'era il nazismo in ascesa, proprio per distinguersi dal nazismo e dalla Germania, ecco, invece culturalmente per quello che riguarda la Palestina ho scoperto quanto la Svizzera tedesca sia allineata alla Germania qui sui sensi di colpa, e quindi con una manipolazione estrema di tutto quello che riguarda la Palestina. Appunto la SRF, la televisione di Stato svizzera tedesca, ha fatto 2 servizi, in uno hanno fatto appunto un'associazione dicendo che noi, che siamo poeti commessi, gente normalissima, siamo al soldo di Hamas, per dire fin dove sono arrivati. E quindi sì, questo è stato molto presente, ma permette anche di vedere come reagisce, non so, l'Inghilterra, come reagisce la Spagna, come reagisce la Germania, la Francia, e come reagisce l'Italia. L'Italia è stato qualcosa a livello popolare, quantomeno, però anche a livello mediatico, di incredibile. Non so come l'avete vissuta voi a Radio Popolare, però per noi che eravamo in mare, vedere come reagiva Genova e come ha reagito tutta l'Italia nel momento in cui siamo stati fermati ed arrestati era meraviglioso. E anche per i Gazawi, anche i Gazawi hanno fatto tanti messaggi sia a noi e sia anche proprio agli italiani.
Allora Vanni Bianconi, tu sei uno scrittore, quindi ti occupi di parole, e a un certo punto noti una cosa, cioè come questa sia stata anche una guerra che si è combattuta sulle parole. Del resto, appunto, succede sempre così, no? In guerra, e non solo, lo dice anche Toni Morrison, le parole sono potere, e la vittoria è anche sempre una vittoria nel controllo delle parole, quindi del messaggio. Allora, tu fai notare che da un lato, per esempio, c'è stata una desemantizzazione della parola antisemita, che diventa diluisce, no, in antisionista. Al tempo stesso c'è stata una ipersemantizzazione di genocidio, parola per molti proibita per ovvie ragioni storiche, anche, no, trattandosi di questioni che poi riguardano un popolo, una popolazione che ha conosciuto lo sterminio più orrendo della storia. Ecco, allora, alla fine un libro come il tuo nasce anche dall'esigenza di ristabilire il valore della parola.
Sì, assolutamente, a vari livelli. Uno, come menzionavo un passo prima, anche vedere come un'esperienza come questa trasforma il linguaggio. Tra i primi capitoli scritti qua nel villaggetto delle Alpi Svizzere, e poi quelli scritti a Catania in attesa, e poi quelli scritti sulla Wahoo, la barca, gli ultimi sono scritti addirittura con la voce perché non c'era il tempo e il modo di stare a scrivere, quindi era un po' più impresa diretta. Poi nel libro ci sono anche alcune trascrizioni di momenti sulla Wahoo, e così quindi si va verso un'immediatezza per qualcuno che viene comunque dalla poesia e tende anche a sovrascrivere o creare troppi strati, troppe complessità nella scrittura. Per me è stato anche personalmente un percorso molto forte, necessario e anche utile. No. E questo si avvicina a un altro elemento che anche presento nel libro, con una citazione di Hemingway, che durante la Prima Guerra Mondiale scrive come tutte le grandi parole, quindi quelle pronunciate dai comandanti, dai generali, dai politici, patria, orgoglio e tutte queste cose, siano completamente svuotate di senso, e come invece le uniche parole che hanno senso sono quante miglia ci sono da un villaggio all'altro, il nome di quel villaggio, quindi cose molto concrete. E in qualche modo, secondo me, lì Hemingway coglie una trasformazione della letteratura che passa praticamente da D'Annunzio a Wilfred Owen e Hemingway, così, quindi una epurazione, una concretizzazione del linguaggio che va a perdere retorica e tutta una serie di pennacchi, no? Tardo 800, inizio 900. Quindi già in quelle settimane di attesa così anti-odisseaca che abbiamo passato in Sicilia, tutti gli elementi ci avrebbero fatto abbandonare la missione, perché le minacce di Israele erano immediate e terribili, che saremmo stati trattati come terroristi, quindi celle di massima
sicurezza. Poi siete stati anche arrestati, poi, no?
Noi siamo stati arrestati, sì, siamo stati in carcere, carcere di massima sicurezza come promesso, trattati come terroristi come promesso, torturati come promesso, anche se non le torture quelle estreme, non ci hanno strappato le unghie, però sono comunque torture quelle che abbiamo subito. Per fortuna non hanno mantenuto la parola della detenzione prolungata, però cose così, quando sei ancora a settimane prima della partenza, ti fanno, no? Ti mettono in uno stato in cui devi decidere se sei pronto a perdere tutto quello che hai nella tua vita, il lavoro, il tutto, no? Se stai in prigione per 4 mesi, non c'è più una vita che ti aspetta quando torni.
Ma quando parli di torture, che tipo di torture?
Quando siamo arrivati al porto di Ashdod, ci hanno presi di peso in due con le braccia piegate dolorosamente dietro la schiena, ci hanno sbattuto in un cortile sotto il sole del deserto, e lì siamo stati in tutto per 5-6 ore in ginocchio senza poter alzare la testa, senza bere. C'è chi è stato scappellotti oppure vere e proprie botte. In genere, soprattutto quelli di provenienza del mondo arabo, oppure gente che provocava, però c'erano vere e proprie botte. E poi siamo stati messi in un furgone militare di metallo, anche lì per 2 ore con un caldo pazzesco, quindi madri di sudore, poi il viaggio di 2 ore con l'aria condizionata al massimo. È chiaro che non sono spilli negli occhi, sei comunque un civile,
certo,
che dovrebbe essere protetto.
Esatto.
Le medicine non venivano date, c'è chi comunque ha rischiato di morire, perché anche solo chi ha la pressione alta oppure soffre d'asma, bisogna battere contro le infariate della cella per un'ora, perché passassero anche un respiratore per l'asma da una cella all'altra, perché era lì, bastava passarlo. Quindi è in più tutta la tortura psicologica, perché a parte l'ignoranza palpabile di questi carcerieri che appena ci spostavano di cella con i cani, con i fucili puntati, con le grida e tutto quanto, poi passavano a dire dov'è questo, dov'è quello, quindi una delle paure più kafkiane di essere persi nell'ignoranza di un sistema così bestiale.
E allora era la voce di Vanni Bianconi, poeta e scrittore svizzero, che presenterà oggi alle 19 alla Libreria del Convegno di Milano il libro Wahoo, un'odissea al contrario, che racconta l'esperienza di Bianconi sulla Wahoo, una delle 50 imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia che sono salpate verso Gaza per rompere il blocco navale israeliano. L'intervista di Roberto Festa. Noi siamo arrivati alla fine di Cult di quest'oggi, adesso ci sono le notizie e vi diamo appuntamento a domani alle 11.30. Un saluto da Ira Rubini.